Eccomi, volume 13, 16 settembre 1921. Dice Luisa: stavo facendo l'ora della passione quando il mio dolce Gesù si trovava nel palazzo di Erode, vestito da pazzo e burlato. Ed il mio sempre amabile Gesù, facendosi vedere, mi ha detto: figlia mia, non fui solo allora vestito da pazzo, schernito e burlato, ma le creature continuano a darmi queste pene. Anzi, io sono in continue burle e da tutte le specie di persone. Se una persona si confessa e non mantiene i suoi propositi di non offendermi, è una burla che mi fa. Se un sacerdote confessa, predica, amministra i sacramenti e la sua vita non corrisponde alle parole che dice, alla dignità dei sacramenti che amministra, tante burle mi fa per quante parole dice, per quanti sacramenti amministra. E mentre io nei sacramenti gli ridavo la vita novella, loro mi danno scherni, burle, e col profanarli mi preparano la veste per vestirmi da pazzo. Se i superiori comandano il sacrificio ai sudditi, la virtù, la preghiera, il disinteresse, e loro menano la vita comoda, viziosa, interessata, sono tante burle che mi fanno. Se i capi civili ed ecclesiastici vogliono l'osservanza delle leggi e loro sono i primi trasgressori, sono burle che mi fanno. Oh, quante burle mi fanno! Sono tante che ne sono stanco, specie quando sotto il bene vi mettono il veleno del male. Oh, come si prendono gioco di me! Come se io fossi il loro trastullo, il loro passatempo. Ma la mia giustizia, presto o tardi, si burlerà di loro col punirli severamente. Tu prega e ripara queste burle che tanto mi addolorano e che sono causa di non farmi conoscere chi io sia. Bene, carissimi, quindi come vedete, le nostre ingiustizie, peccati, tradimenti, altro che si ripercuotono su Gesù, sono burle che a noi facciamo. E se qui parla, per esempio, dei sacerdoti che predicano, amministrano sacramenti, però loro per primi sono coloro che non mettono in pratica le parole che dicono. Poi parla dei superiori che dicono ai propri sudditi, i capi delle nazioni, i superiori religiosi, ecclesiastici: dovete vivere la virtù, dovete vivere il sacrificio, e poi loro sono i primi che fanno la vita comoda. Beh, noi dobbiamo fare un discorso analogico che viene ad abbracciare un pochettino tutti quanti noi qui presenti. Perché tutti quanti noi, in un modo, in un altro, o in famiglia, o sul lavoro, o con gli amici, o con i vicini, o con i parenti, siamo posti in un ruolo più o meno di autorità. Non fosse altro che siamo cristiani. In quanto cristiani siamo i portatori della luce di Cristo nel mondo. E non c'è niente di più doloroso, che più faccia male al mondo, che vedere un cristiano incoerente. Perché se è assolutamente deleterio, distruttivo anche per la psicologia del proprio bambino, sentire il genitore che fa delle affermazioni, che dà degli ordini morali, quelli che vogliamo, e che poi lui fa tutt'altro. E quindi vi è questa incorrispondenza tra il dire e il fare. Se questo già provoca disordini, provoca anche ribellioni alla religione nel momento in cui i genitori dicono e non fanno, legano pesanti fardelli e loro sono i primi a non portarli, figuriamoci a livello più ampio, più generale. Ecco, carissimi, per cui il tema della coerenza è fondamentale perché le prime ripercussioni sono su Gesù. Ma perché ho voluto nuovamente ritornare su questo tema che in un certo qual modo è stato già affrontato ieri, ma che oggi assume una nuova veste, poiché riguarda un po' la continuazione mistica in questo caso, non fisica, perché il corpo di Gesù è glorioso in cielo, ma vedremo che c'è qualcun altro che sta soffrendo, proprio così come per dire fisicamente, lo vedremo. Perché ho voluto ritornare su questo tema e insistere? Perché vedete, se nel nostro cuore si dovessero accendere autentici sentimenti di compassione, non nel senso negativo del termine, no, la compassione, ti compatisco, che devo fare? Ti devo compatire, pazienza, è un modo per prenderti alla leggera nei tuoi dolori. No, non è questa compassione qui, ma il patire insieme. Cioè, se i dolori di Gesù, se il suo amore, se la sua misericordia manifestatasi sulla sua croce, non ci trafiggono l'anima, non ci squarciano le vesti del cuore, non ci riempiono la vita di sante amarezze, cioè la vita non è che deve essere amarezza, ma di sante amarezze di dire: ma guarda quanto mi ha amato il mio Signore, no? E tu ti struggi d'amore per Lui. Ecco, se non si accendono questi sentimenti in noi, la vita nella divina volontà è soltanto un lontano miraggio. Diventerebbero poi, non so, tecniche meditative, esplorazioni intellettuali, fantasie senza fondamento su una realtà. Non so che cosa diventerebbe poi la vita nella divina volontà. Per cui, se si accendono questi sentimenti, naturalmente si accenderà il desiderio di correre, come ha fatto la Vergine Maria, come ha fatto la Veronica, come ha fatto la Maddalena durante il percorso di Gesù sulla croce fin sul Calvario, correre incontro a Gesù per consolarlo, per asciugargli il volto, per stargli accanto, per sostenerlo, per non lasciarlo solo nella sua amarezza. Abbiamo sentito queste burle, queste burle, queste burle, e tu che fai? O continui a fare le burle, o stai lì, poverino, insomma, continui a essere burlato, prendi alla leggera, oppure in te si accende il santo desiderio di consolare e di riparare queste burle. Noi cercheremo di leggere la passione del Signore soprattutto in termini di riparazione. Perché, carissimi, se ieri vi ho consigliato di gironzolare nel libro delle preghiere, che ripeto è soltanto un testo orientativo, un testo pedagogico, didattico, che poi a un certo punto uno piano piano, fra 20 anni forse, riuscirà a mettere un po' da parte per far parlare il cuore, per lasciarsi andare sulle ali della divina volontà ovunque essa mi porterà ad esplorare, a visitare i suoi atti, a portare le nostre riparazioni, il nostro amore. Però adesso è importante il libro delle preghiere. Allora, se ieri vi ho consigliato di gironzolare nella sezione delle fusioni, oggi vi permetto di consigliarvi di gironzolare nella sezione delle riparazioni, perché c'è una sezione stupenda sulle riparazioni, dove trovate anche quella preghiera che ieri ci consigliava Pasqua riguardante la riparazione dei gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti. Ma è una sezione stupenda. E vi posso già preannunziare che questa sera l'ora santa di adorazione eucaristica la vivremo in silenzio, tutta l'ora. Va bene? Mi permetterò di dire ai collaboratori soltanto di mettere come sottofondo un canto una volta ogni quarto d'ora, cioè praticamente 3 volte, no? Iniziamo l'adorazione, un quarto d'ora di silenzio, poi facciamo un canto, insomma, anche per esprimere il nostro essere comunitario, no? Un canto, poi dopo alle 7:30 un altro canto, basta, poi un altro. Perché dobbiamo cercare di compiere questi esercizi di cui ieri ci diceva Gesù. E voi vedrete che sarà semplice. Uno all'inizio può lasciarsi spaventare spaventare, perché non so, sente tante parole, queste preghiere lunghissime quando le leggiamo, oppure ieri forse durante le domande vi siete un po' spaventati, impressionati quando abbiamo fatto degli esempi così spontanei, immediati di preghiere. Tranquilli, tranquilli. Basta semplicemente dire con il cuore, ma veramente con tutto noi stessi, anzi con il cuore stesso di Gesù, con tutto se stesso, con tutto lui stesso: Gesù, ti amo con la tua volontà. Basta. Tu dici questo, ma lo dici veramente con la sua volontà, non con la tua, quindi con il suo cuore, non con il tuo, con i suoi sentimenti e non con i tuoi, con tutto Gesù e non con tutto te stesso soltanto, anche con tutto te stesso. E dice Gesù cose stupende a Luise: quel ti amo detto nella mia volontà girerà per il cielo e per la terra, vagherà ovunque, si imprimerà su tutti i santi del paradiso, su tutti gli atti della creazione. Insomma, c'è del finimondo. Semplicemente perché tu non è che dici, perché non è una questione di dire, no? Perché tu affermi, attesti, dimostri, esprimi amore al tuo Dio, ma con la potenza, con il motore, con il punto di partenza della sua volontà e non della tua. Perché la nostra volontà è piccola, è debole, è fragile, è piena di peccati, e come ascolteremo adesso, la nostra volontà è anche purtroppo un carcere, una galera. E allora ascoltiamo quello che Gesù ci dice nel volume 29, 5 giugno 1931. Poi sul tema delle riparazioni ritorniamo, però quantomeno che lo abbiamo accennato perché è centrale. Allora dice Gesù a Luisa, svela un segreto, diciamo così, in senso bello, no? Svela qual è il dolore più grande che lui ha sofferto nella passione. Ecco, stiamo concludendo la festa della Divina Misericordia, la novena della Divina Misericordia che celebreremo domani. E Gesù a Santa Faustina Kowalska, che era sostanzialmente contemporanea di Luisa, ha parlato di questo attributo, il più grande attributo di Dio, che è la Divina Misericordia, no? E durante questi secoli di storia della Chiesa il Signore ha parlato di altri suoi attributi a tanti mistici, a tanti santi, svelando anche i dolori della sua passione. In quelli più atroci a qualcuno ha detto che il dolore più grande che lui ha sofferto da un punto di vista fisico, diciamo così, sulla sua carne, è stato quello della spalla, in cui c'è stato questo dolore nascosto che mai nessuno ha considerato, mai nessuno ha riparato. Questa spiritualità, questo filone spirituale che riguarda la santità di sempre ed è ben comprensibile nella santità di sempre. Anche quando Gesù arriva al culmine della spiegazione della santità di sempre, la chiamo io così, no? Che è Santa Faustina Kowalska, è l'attributo della sua Divina Misericordia, nel momento in cui dice io spalanco le porte della misericordia perché le anime possano entrare attraverso queste porte e affidarsi a questa Divina Misericordia, perché se non lo faranno ora che io apro le braccia della mia misericordia, un giorno, dice Gesù, se la vedranno con la mia giustizia. Non è una minaccia, è soltanto l'attestazione della realtà. Io apro il cuore misericordioso a voi perché voi ne approfittiate e venite a dissetarvi da questo cuore. Ma se voi non lo volete, un giorno dovremo incontrarci quanto a giustizia. Ieri nelle conversazioni abbiamo parlato della virtù della giustizia, in cui significa dare a ciascuno ciò che è suo. Dio giusto, Dio sommo giusto, non è Dio cattivo. La giustizia è una virtù, non è una cosa che Dio si deve vergognare. Quindi Dio è misericordioso e basta. Se Dio è misericordioso e basta, vuol dire che Dio non è giusto, e se non è giusto vuol dire che Dio non ha una virtù. Ma come Dio non ha una virtù? Dio ha tutte le virtù, tutti gli attributi, tutti, ce li ha tutti alla massima potenza, e Dio no. E se la giustizia non appartiene a Dio, perché deve appartenere a me? Perché io devo essere giusto? Se Dio non è giusto, perché lo devo essere io giusto, no? Cancelliamo allora la giustizia dalle virtù cardinali. Ma no, la giustizia è una virtù. E la giustizia, come abbiamo detto ieri, consiste nel dare a ciascuno ciò che è suo. E se quindi ciò che è mio, perché l'ho voluto, l'ho desiderato, ci ho messo tutto l'impegno per avere questo, cosa? Il peccato, l'inferno. Per essere amico di Satana io ho speso tutta la mia vita. Per quale motivo tu mi devi dare ciò che non è mio? Tu mi devi dare ciò che è mio. Questa è la giustizia di Dio. Che io ti ho atteso, ho bussato al tuo cuore, ho versato il sangue per te continuamente, continuamente, continuamente. Ma quando tu, nel momento della morte, per l'ultima volta, ti sei voluto ostinare nel peccato, sbattendo le porte in faccia alla mia misericordia, e mi hai detto: io voglio l'inferno, lo vuoi capire? È mio. La giustizia di Dio in che cosa consiste? Nel punire? Nel condannare? No, nel dare quello che è tuo. Lo hai voluto? Te lo do. Dopo che ho bussato alla tua porta per tutta un'intera esistenza terrena. Allora, visto in questi termini qui, la giustizia di Dio non è una cosa che uno dice non appartiene a Dio. No, appartiene a Dio, perché Dio è sommamente giusto. È una giustizia misericordiosa, certo, ma è giustizia, così come la sua misericordia è una misericordia giusta. Per cui alla fine del brano che abbiamo detto prima, la mia giustizia presto o tardi si burlerà di loro col punirli severamente, in questo senso che abbiamo detto ora, qualora non volessero ravvedersi. Comunque, entriamo nel brano che ho accennato, 5 giugno 1931, volume 39, in cui Gesù svela il dolore più grande nella sua passione, in questa nuova luce, non delle devozioni, della tradizione spirituale bellissima e rispettabilissima di sempre, ma nella luce della divina volontà. Figlia mia, il dolore più grande che ebbi nella mia passione, il chiodo che più mi trafisse il cuore, fu l'abbandono e la dispersione dei miei apostoli. Non avevo un occhio amico in cui potevo riscontrare il mio sguardo. L'abbandono, le offese, la noncuranza degli amici supera tutti i dolori e anche la morte che possono dare i nemici. Io lo sapevo che gli apostoli mi dovevano dare questo chiodo e vilmente se ne sarebbero fuggiti da me. Ma non badai. L'abbandono e la dispersione di chi vilmente fugge nel tempo delle umiliazioni e disprezzi sono tutti effetti dell'umana volontà, ed essa è la vera carcere. Adesso carcere è maschile, no? Diciamo il vero carcere. Le passioni, le debolezze, la paura, i timori eccessivi, l'incostanza sono tante stanze oscure del carcere, e l'anima ora resta inceppata ad una ed ora ad un'altra, e la paura la fa temere ed allontanare da chi sta mettendo la vita per amore suo. Invece, dove regna la mia volontà, la creatura vive nella mia reggia, dove c'è tanta luce che le pene, le umiliazioni, le calunnie non sono altro che scale di trionfo e di gloria. Oh, se negli apostoli avesse regnato pienamente la mia volontà, con certezza se ne sarebbero fuggiti, con certezza non se ne sarebbero fuggiti in un'ora in cui io sentivo il bisogno della loro presenza, della loro fedeltà nelle tante mie pene. Ma siccome vivevano nell'oscuro carcere della loro volontà, la loro mente si oscurò, il cuore si raffreddò, la paura li invase. In un momento dimenticarono tutto il bene che avevano da me ricevuto, e non solo fuggirono da me, ma si dispersero tra loro, tutti effetti dell'umano volere, che non sa mantenere l'unione e sa solo disperdere in un giorno il bene che si ha e si è fatto in tanti anni, con tanti sacrifici. Perciò il solo tuo timore sia quello di non fare la mia volontà. Penso che sia un brano molto chiaro, molto trafiggente per ciascuno di noi, perché quando Gesù dice che il dolore più grande, il chiodo più doloroso per lui, non è stato quello fisico, quello che gli hanno inflisso i giudei, ma è stato quello dell'abbandono delle creature che lui aveva tanto beneficato e amato. E perché lo hanno abbandonato? Perché si sono dispersi anche tra loro? Semplice, perché non erano persone libere. Guardate che il concetto della libertà, che spesso viene ripetuto sotto tanti aspetti, tante sfaccettature all'interno degli scritti della Divina Volontà, è un tema che l'uomo contemporaneo fa fatica a capirlo, confondendo la libertà con l'arbitrio, perché l'arbitrio consiste nel fare quello che mi pare e piace. Perché? Perché Dio mi ha dato l'arbitrio, il libero arbitrio, no? Ma l'arbitrio, se tu non lo usi bene, non ti porta ad essere libero, ma ad essere schiavo, ad essere schiavo. Ma non mi vergogno di dire questa cosa perché sicuramente a voi non è utile, ma potrebbe essere utile a qualcuno che voi conoscete. È uscito pochi giorni fa un libro con, pensate un po', la prefazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, che mi pare che si chiama Oltre il tunnel, non ricordo bene. Comunque, non mi vergogno di dire questa cosa qua. È un libro che parla, ma soprattutto offre dei rimedi ad una malattia nella quale oggi si trovano invischiati tantissime persone, come dice Gesù negli scritti, di ogni tipologia di persone. E di quale malattia stiamo parlando? Di quale dipendenza stiamo parlando? Della dipendenza, scusate la parola, pornografica da internet. Non mi vergogno di parlare di questo, perché proprio il cardinale ha fatto la prefazione, perché è un libro buono, un libro santo che aiuta, ripeto, tutte le categorie delle persone, piccoli e grandi, e di qualunque incarico, lavoro, ministero che è stato sociale che vive, che si trova impantanato in queste sabbie mobili. Allora, vi dico questo sia perché, qualora conosceste qualcuno che difficilmente verrebbe fuori nel chiedere aiuto, si trova così schiavo di tutte queste sporcizie, però ecco, poi un aiuto concreto potrebbe essere anche la lettura di un libro da fornire, da regalare, forse, no? Però questo è un caso emblematico di come il libero arbitrio, usato al di fuori di un ordine finalistico, questa, scusate, è una parola un po' difficile. Cioè, se tu l'arbitrio lo usi al di fuori di un progetto, per cui tu sei il capomastro della costruzione di una casa, l'architetto ha fatto il progetto per costruire questa casa. Tu, capomastro, se vuoi essere felice e far felice anche chi ci abiterà nella casa, se vuoi guadagnare, se vuoi sentirti libero, realizzato, che dopo 8 ore di lavoro devi tornare a casa tua da tua moglie e dai tuoi figli e sentirti soddisfatto perché hai fatto un buon lavoro, eccetera, una cosa sola devi fare: ti devi attenere al progetto. Perché se tu vuoi cambiare il progetto e fare di testa tua, uscire da quell'ordine armonico frutto di tanti sacrifici e di studi da parte dell'ingegnere, tu combini un disastro! Cioè, forse manco riesci ad alzare dei muri, ma sicuramente se li alzi crolleranno al primo soffio di vento. Perché? Perché hai voluto fare di testa tua. Se invece ti attieni a quell'ordine, allora tutto va bene. E tu mentre lavori, mica dici sono schiavo di questi ingegneri che mi costringono a mettere 10 pezzi di ferro anziché 5, ne voglio mettere 5, così mi risparmio il lavoro. Non puoi mettere 5 pezzi di ferro nel pilastro, ne devi mettere 10, perché se non ne metti 10, cade tutto, e poi tu te ne vai in galera, e passi guai, e altro che guadagnare, ci devi rimettere i soldi. Cioè, è semplice, no? Quindi la tua libertà, usala bene, usala per realizzare quel progetto e ti sentirai libero davvero. Questa è la differenza tra l'arbitrio e la libertà. Uscendo dalla metafora, dov'è l'ordine oggi? L'ordine, guardate, che non sta nemmeno nel Vangelo. Uno dice, ma come, ti stai dando la zappa sui piedi? No, perché l'ordine sta nella natura. Cioè, il progetto che dobbiamo seguire per essere liberi e felici, quindi, sta nella natura delle cose. E perché sta nella natura delle cose? Perché colui che è l'autore della natura delle cose, già nella natura delle cose ha messo l'ordine. Per cui basta che tu accendi il cervello, o potremmo dire accendi il buon senso. Con il buon senso tu ti rendi conto qual è la natura delle cose. Per cui il sole serve per riscaldare, per illuminare. Mica tu puoi usare il sole per raffreddare o per oscurare. Allora puoi usare, è nell'ordine della cosa, è nella natura delle cose, no? E vogliamo fare esempi un pochettino più attuali, non c'è bisogno di farlo, siete persone mature, no? Però se una persona nella natura delle cose è donna, e una persona nella natura delle cose è uomo, non è che può diventare mamma un uomo, nella natura delle cose. Per cui tu vuoi uscire assolutamente da questa natura delle cose, da questo ordine naturale? Puoi farlo? Sì, puoi farlo, perché hai l'arbitrio, ma se lo fai esci dalla libertà, perché non sei più libero, ti trovi in una situazione in cui tu dici, ma che ho fatto, che ho combinato? Pensavo di trovare la felicità come il figlio prodigo che ha usato l'arbitrio per trovare la felicità e si trova ad essere in uno stato di vita inferiore a quello dei porci, perché i porci potevano mangiare le carrube, lui manco le carrube poteva mangiare. Allora, carissimi, questo per dirvi che cosa significa questa espressione che vorrei che ce la scrivessimo tutti quanti sul cuore, che l'umana volontà è il vero carcere. E tu quando sei in carcere voglia dire sì, sono libero. Ma prova a chiedere un carcerato, scusa, tu sei libero? No, penso che ti dirà che è libero. Perché non è libero? Perché non è nelle condizioni di realizzare pienamente la sua esistenza. Questa è la libertà, realizzare la propria vita secondo un progetto, un fine, che costituisce il mio vero bene e il bene di tutta la collettività. Perché il bene non sta nel disordine, nel fare quello che mi pare e piace. Così come non dobbiamo confondere i diritti di cui parlavamo ieri nella conversazione con i capricci, con i desideri, con i picci, come dice Gesù. Voi avete letto stamattina la preghiera del buon Dio a Gesù, che era un pochettino aggiustata, un po' diversa da quella che io avevo davanti a me, che è dal volume 11, perché è proprio all'inizio del volume 11 il buon Dio a Gesù, scritto da Luisa, in cui lui parla non dei capricci, dei picci, non nel meridione, dice ma sei proprio una persona picciosa, e sempre sti picci ti vengono, no? E proprio esprime meglio quello che sono questi desideri fantasiosi dell'uomo che si dice emancipato, ma in realtà è schiavo di se stesso. E questa è l'immagine degli apostoli prima della passione. Gli apostoli prima della passione da che cosa sono stati dominati? Gesù ci dice che si sono lasciati dominare dalla loro umana volontà. Cioè da quel, possiamo dire, insomma, centro di elaborazione, da quel centro decisionale, meglio, perché il centro di elaborazione è l'intelligenza. Però l'intelligenza offre dei dati alla volontà affinché la volontà possa agire. Quindi la volontà è il centro decisionale. La sto facendo forse un po' difficile, però volevo comunque anche mettere un po' di sostanza, no? Perché non stiamo parlando soltanto di cose banali, stiamo parlando di cose molto grosse, molto sostanziali, su quali i filosofi hanno sbattuto la testa, e purtroppo anche filosofi che si dicevano cattolici sono stati coloro che hanno, fin dal 1400, poi nel 500 anche, messo il seme del liberismo, del libertarismo fanatico, oserei dire, dei tempi moderni. Le radici sono molto lontane, proprio in coloro che all'interno della Chiesa avevano detto che l'ordine non esiste nella natura, ma che Dio poteva stabilire le cose a suo piacimento in modo diverso, poteva fare i comandamenti in maniera diversa. Dio ha disposto che i comandamenti sono questi, però il bene non è una cosa assoluta, ma una cosa relativa. Da quella situazione di relatività di centinaia di anni fa si è arrivata al relativismo, alla dittatura del relativismo di oggi, per cui è bene quello che dico io. Per te quello è bene? E per te è bene. Per me questo è bene. E siccome c'è un bene relativo, per te questo è bene, per te quello è male, per te il bene è un altro, per te il bene è un altro ancora, come si fa a vivere insieme in una comunità? Come si fa a vivere insieme? Nella migliore delle ipotesi la vita sociale è fondata su un contratto in cui ci mettiamo d'accordo. Allora vediamo un pochettino la maggioranza che dice, la maggioranza dice questo, pazienza per la minoranza. Cioè non c'è la ricerca del bene reale, oggettivo, scritto nelle cose. No, c'è il bene soggettivo, individuale, relativo. E allora questi apostoli, schiavi dell'umana volontà, nel momento in cui le cose non sono andate come piaceva a loro, perché loro, nonostante avevano sentito per 3 volte che Gesù doveva soffrire, morire e risorgere, a loro questa cosa non piaceva. E quando una cosa a me non piace, io mi arrabbio, perché le cose devono andare come dico io, chiaro? Quando vedete una persona che si arrabbia, è una persona che in quel momento si la sta lasciando dominare dalla sua umana volontà. Perché si arrabbia? Perché la sua volontà è stata umiliata. Uno dice sì, ci possono essere anche delle arrabbiature sante, giuste, perché le cose giuste non vengono fatte, d'accordo, ma la modalità forse non è la migliore per affermare la giustizia questa, no? E allora questi apostoli, siccome non potevano arrabbiarsi con Gesù, poverino, per quello che stava facendo, si sono lasciati prendere da tutti questi figli, frutti, conseguenze o esplicitazioni dell'umana volontà che io vorrei imparassimo un pochettino tutti quanti a memoria. Perché se non impariamo a decifrare il linguaggio dell'umana volontà, difficilmente potremo poi realizzare concretamente, al di là dei nostri atti di natura spirituale, proprio nella vita quotidiana, questa rinuncia all'umana volontà, questa perdita, questo abbandono, questo sperdere l'umana volontà nella divina. Perché vedete, noi siamo continuamente costellati da atti di umana volontà. Diciamo che dobbiamo fare continuamente atti di divina volontà. Ma quali sono questi atti di umana volontà che noi facciamo? Come facciamo a renderci conto che stiamo agendo nell'umana volontà? Ed ecco quello che ci dice Gesù. I sintomi dell'umana volontà sono questi. 1. Le passioni. Che cosa significano per passioni? Non stiamo parlando delle passioni di cui si parlava a colazione con qualcuno. Quelle, come dire, quelli sono hobby. Dice, tengo la passione per la chitarra, un altro tiene la passione per Gesù. No, sono due cose diverse, no. La passione per la chitarra è un hobby. La passione di Gesù sulla croce è una cosa grande, santificante. Qua stiamo parlando di altro genere di passioni, passioni con la P piccola, che sono le conseguenze del peccato originale che sono presenti in noi e che, nonostante siamo stati liberati dal peccato originale quanto alla colpa, la ferita del peccato originale in un certo senso è ancora viva dentro di noi. E quindi tutto il cammino ascetico, penitenziale, di preghiera che i santi ci hanno sempre insegnato per combattere queste male passioni. Ora, chi vive nella divina volontà sperimenterà concretamente nella sua vita come le passioni, di fronte alla luce della divina volontà, veramente sfuggono a gambe levate, come fugge a gambe levate il demonio di fronte ad un'anima che vive nella divina volontà. Ma dobbiamo comunque mantenere un attimino i piedi per terra, perché uno dice: faccio le preghiere della divina volontà, smetto di essere iroso, lussurioso, avaro, accidioso, superbo, sono la persona più umile di questo mondo, da quando ho iniziato la vita della divina volontà. Pensa, l'hai appena detto, ti sei contraddetto con le tue parole. Quindi le passioni sono sostanzialmente i sette vizi capitali, i sette vizi capitali. Poi altri sintomi dell'umana volontà, dice Gesù, sono le debolezze, perché questi apostoli così forti, pensiamo adesso un attimino a San Pietro, no? Così intraprendenti, da un punto di vista anche familiare, pensiamo ai figli di Zebedeo, la madre, questi devono stare accanto a te, Gesù, no? E una destra e una sinistra, e così via, no? E darò la vita per te, e poi fuggono e tradiscono. Ecco, sono lasciati prendere dalle debolezze, dalle fragilità umane. Qual è il contrario della debolezza? La fortezza. E la fortezza che cos'è? Un'altra virtù cardinale. Un'altra virtù cardinale, insieme con la giustizia, la temperanza e la prudenza. Quindi, carissimi, quando l'uomo teme qualunque cosa, trema davanti a qualunque cosa, si preoccupa per qualunque cosa, in quel momento lì il motore della sua esistenza non è la volontà di Dio, ma è la volontà umana. Perché se tu in quel momento lì stai immerso nella volontà di Dio, sai che nulla succederà che non sia voluto o permesso da Dio. Quanti si stanno agitando oggi per la situazione, anche ecclesiale, dove c'è l'agitazione, la preoccupazione, la debolezza, le passioni, perché se tu ti arrabbi, quella si chiama ira. I timori eccessivi, come dice Gesù, vuol dire che non sta abbandonato la divina volontà, perché tutto è nella divina volontà, soprattutto la Santa Madre Chiesa, la barca di Pietro, che per quanto tu ti agiti, stai tranquillo, che non affonda. Anzi, se tu ti agiti e la barca è già agitata di per sé perché è in tempesta, e tu che stai dentro ti agiti pure da sopra, si dice dalle mie parti, no? Agitazioni fuori, agitazioni dentro. Ti assicuro che tu stai aiutando la barca ad affondare, non a mantenersi a galla. Nella barca di Pietro si sta calmi, sereni, tranquilli, come Gesù, che quando la barca era sballottata dalle onde, che faceva? Stava riposando. Stava riposando. Non è che stava dormendo nel senso che si disinteressava, si riposava. Il riposo è proprio dell'anima che vive nella divina volontà. Gesù ci supplica in questi scritti: riposate nella mia volontà, riposate. Il riposo, dice Gesù, è il contrario dell'agitazione, proprio della veglia. Sì, la veglia è anche una categoria concettuale bella all'interno del Vangelo, no? State svegli perché se vi addormentate arrivano i ladri di notte. Va bene, nel senso, noi attenzione a essere persone che subito fraintendono, subito estremizzano. No, 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 la veglia ha il suo concetto bello, ma la veglia è inteso come mancanza di riposo, di rilassatezza, di starsene tranquilli, abbandonati alla volontà di Dio. E questo è segno di umana volontà, umana volontà. Se poi nostro Signore un giorno ti dovesse chiamare a dire la tua, ad esprimere un tuo parere, ad avere dei ruoli di responsabilità, per cui è la volontà di Dio che ti sta chiamando a compiere una missione particolare nella Chiesa, nella società, in quella situazione, e allora tu farai quello che la volontà di Dio ti chiederà di fare. Ma stai tranquillo. Ecco, questo significa, come dice Gesù, i timori, le paure e tutti questi figli della divina volontà, della umana volontà, che definisce stanze oscure di questo carcere, mentre chi sta nella volontà di Dio sta in una reggia tutta di luce. Bene, carissimi, allora ci avviamo adesso alla conclusione perché dopo aver ascoltato quello che è stato il dolore più grande della passione di Gesù, che possa accendere in noi il desiderio di consolarlo e ripararlo, ora invece desidero svelarvi quello che è la preghiera più grande. Dal dolore più grande passiamo alla preghiera più grande, che è svelata dalla Madonna. Dalla Madonna. Ecco, voglio leggervelo tutto questo brano del volume 11, 15 giugno del 1916, perché all'inizio c'è un'introduzione molto importante proprio sul tema della riparazione e poi verrà svelata qual è la preghiera più grande. Dice Luisa: continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha trasformata tutta in lui. Questo è l'effetto dell'anima che si fonde in Gesù e nella sua divina volontà. E poi mi ha detto: figlia mia, riversati nel mio volere per farmi riparazioni complete. Il mio amore ne sente un irresistibile bisogno. A tante offese delle creature vuole almeno una che, frapponendosi tra me e loro, mi dia riparazioni complete, amore per tutti e strappi da me grazie per tutti. Quindi immaginiamo adesso la scena, diciamo così, no? L'anima che vive la divina volontà si mette in mezzo tra Gesù e tutte le creature e dà a Gesù amore a nome di tutti e prende da Gesù grazie da dare a tutti. Praticamente fa quello che faceva Gesù, che si metteva in mezzo tra Dio suo Padre, nostro Padre, da Dio Padre e tutta l'umana famiglia che erano suoi fratelli nella umanità. E che cosa faceva? Dava al Padre amore, adorazione, ringraziamento, benedizioni a nome di tutti. E riceveva dal Padre grazie, perdono, rescritti di misericordia per tutti e dava a tutti. Poi chi li prende, chi non li prende, chi chiude il cuore, chi non li chiude il cuore, ma Gesù lo faceva per tutti, come si parlava ieri del tutti, no? Quindi, carissimi, quello che faceva Gesù deve fare l'anima che vive nella volontà di Gesù, perché se la volontà è una, la volontà comanda, opera in Gesù. La stessa cosa che vuole comandare, operare in noi. La volontà è il centro di comando. La volontà è il motore, una ruota, abbiamo detto, questa grande ruota. È la scintilla che mette in movimento verso una direzione, qualcuno, una persona. E quindi se la volontà è la stessa di Gesù, ma sapete che cosa significa essere animati dalla stessa volontà di Gesù? Che noi non solo siamo altro Gesù, abbiamo realmente Gesù dentro di noi, come abbiamo sentito ieri nella consacrazione della Divina Volontà, ma dentro di noi si ripete la stessa vita di Gesù. E noi facciamo quello che faceva Gesù e non ci interessiamo di altro. Tu dici, non ci interessiamo di altro? No, perché Gesù lavorava, noi lavoriamo. Gesù stava in una famiglia, noi siamo in una famiglia. Gesù faceva apostolato, noi facciamo apostolato. Ma nella vita interna, tutto quello che faceva Gesù, questo stare in mezzo, lo facciamo anche noi. E quindi lo dice chiaramente Gesù, continuando questo brano che ora leggo, dice: e questo stare in mezzo, lo puoi fare solo nel mio volere, dove troverai me e tutte le creature. Oh, con quali ansie sto aspettando che entri nel mio volere, per poter trovare in te i compiacimenti e le riparazioni di tutti. E solo nel mio volere troverai tutte le cose in atto, perché io sono motore, attore e spettatore di tutto. Motore perché sono volontà divina che dà moto a tutto. sono motore creante, motore che mantiene in esistenza tutto. Sono attore perché io sono protagonista, soprattutto in un'anima che vive nella volontà di Gesù. Io, dentro quell'anima, sono io che agisco, io sono l'attore. Ma io sono anche lo spettatore perché io osservo anche l'anima che sono io agire. Quindi Gesù sta dentro di me, fuori di me, agisce in me, fuori di me. Cioè, siamo in un'altra dimensione che uno dice, veramente, ma stiamo scherzando? No, non stiamo scherzando. E continua, ora, dice Luisa, mentre ciò diceva, mi sono riversata nel suo volere. Ma chi può dire ciò che vedevo? Mi trovavo a contatto d'ogni pensiero di creatura, la cui vita veniva da Dio, di ciascun pensiero, ed io nel suo volere mi moltiplicavo in ciascun pensiero. Ascoltate, ascoltate che cosa, quali sono le operazioni che l'anima fa all'interno della divina volontà. Vedevo tutti i pensieri delle creature e io mi moltiplicavo per ogni pensiero, cioè entrava in ogni mente di creatura, e con la santità del suo volere riparavo tutto. Avevo un grazie per tutti, un amore per tutti. Cioè, Luisa prendeva la divina volontà e la metteva in ogni pensiero, puliva ogni pensiero. Vi do queste immagini, no, perché possano aiutarci anche nella nostra preghiera. Puliva ogni pensiero di creatura con la purezza della divina volontà. Gesù usa questa espressione, smaltare, smaltava, dava il bianco, dava il lucido ad ogni pensiero di creatura con la divina volontà, smaltare con la divina volontà. Oppure rifaceva tutti questi pensieri con questa pasta vivificante creatrice che è la divina volontà. E aveva un pensiero d'amore per tutto, perché quel ritornello che Luisa ripeteva sempre, che spero sia anche il nostro ritornello, i ritornelli dei padri del deserto, era Gesù, abbi pietà di me peccatore, no? Il ritornello, la giaculatoria continua dell'anima che vive nella divina volontà è: Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico e ti ringrazio. Questo diceva Luisa: ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio nella tua volontà, con la tua volontà per me e per tutti. Basta che dici questo, hai fatto un giro di riparazione, di amore, di intercessione, di rinnovamento nella divina volontà a nome di tutti. In un attimo non ci vuole niente, no? Poi puoi scendere nei particolari, così come hai la possibilità di farlo, no? Io aggiungo sempre: ti riparo per tutti. Carissimi, beh, siamo arrivati alla preghiera più grande e concludiamo. E quindi Luisa dice: e riparavo tutto, avevo un grazie per tutti, ti amo, ti ringrazio, ti benedico, ti riparo, ti amo per tutti. E così mi moltiplicavo non solo nei pensieri, ma negli sguardi, nelle parole, nei passi, nei palpiti di tutti. Io posso rinnovare tutta l'umanità, tutta l'umanità. Uno dice, è tentato di dire, beh, chi vuole venire nella volontà è meglio che se ne sta chiuso in casa, non vede nessuno, non vuole parlare con nessuno perché c'ha tanto da fare. Beh, sì, certo, chi c'ha la possibilità di fare vita eremitica è bene che la faccia, insomma, no? Chiaramente deve avere pure la vocazione per fare questo. Però ogni tanto uscire ed entrare in luoghi anche affollati, non so, metropolitane, parchi, e guardarsi intorno, non per giudicare, e tantomeno per condannare, ma per girare in quei sguardi spenti, in quelle parole che dicono sempre parolacce, in quegli occhi che non fanno altro che guardare il cellulare. Boh, se dico che guardano Facebook si offendono quelli di Facebook, se dico che guardo, come si chiama, Instagram, no, ci siamo capiti. Però guardate, io che faccio il pendolare tutti i giorni, che passo 3 ore al giorno sui mezzi pubblici, Latina, Roma in continuazione, io queste cose le vedo in continuazione. La gente che cosa fa nei mezzi pubblici? O dice parolacce, perché non si parla, si dice una parolacce, o si sta sui videogiochi, anche gli adulti, vedo donne mature che sicuramente mamme di famiglia, dopo sai 8 ore di lavoro, che devo fare? Devo fare il videogioco, quelli così che cadono, non so come, cose strane. Oppure su tutto il resto che sono i social, che se usati bene sono cose buone. Pure io mi sembra che sto un po' in giro sui social, insomma, con queste meditazioni. Sono cose buone se usate bene, ma se diventano il tuo Dio, che tu non hai nemmeno un pensiero per il vero Dio, ma hai tutti i pensieri solo per vedere che cosa fanno gli altri e ti fai i fatti altrui. E questo significa essere dispersi. Allora tu ogni tanto esci fuori, vedi un pochettino il mondo, ma non, ripeto, per giudicare, ma per girare. E quindi Gesù, prendo in pugno tutti questi sguardi e li fondo nel tuo sguardo perché tutti possano essere rifatti con il tuo sguardo e tu possa trovare riparazione per questi sguardi. Stai tranquillo, sereno, che magari vuoi pure riposare e ti senti dietro una bestemmia proprio, come se dicesse una cosa normale. Che ti fai venire il sangue amaro? Gesù, metto le tue parole sulle parole di questo fratello. Gesù, riparo con il tuo stesso sangue queste parole versandolo su di esse. Impregno la lingua di questo fratello con il tuo sangue. Compi questi giri. Dici, sì, ma mio fratello sta dietro e gliela strapperei quella lingua. No, 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 tu puoi entrare in quella lingua e smaltarla, lavarla, purificarla. Di questo c'è bisogno oggi. Non di gente che si arrabbia e che perde le staffe. Altrimenti ci scanniamo a vicenda. Altra espressione meridionale. E allora concludiamo. Onde, dice Luisa, me la sono passata tutta la notte con Gesù nel suo volere. Dopo mi sono sentita la regina mamma vicina e mi ha detto, ecco allora la preghiera più potente, che non vi nascondo, io l'ho imparata a memoria e la ripeto spesso, soprattutto durante la coroncina della Divina Misericordia. Ma queste sono cose mie personali, insomma, voi giustamente non interessano. Diceva la Madonna a Luisa, figlia mia, prega. Punto. La Madonna parla poco, eh? Basta. E Luisa rimane così, figlia mia, prega. E Luisa interviene, mamma mia, preghiamo insieme, che da sola non so pregare. Preghiamo insieme. E la Madonna ha soggiunto. Le preghiere più potenti sul cuore di mio figlio e che più lo inteneriscono è vestirsi la creatura di tutto ciò che operò e patì lui stesso, avendone fatto dono di tutto alla creatura. Quindi, figlia mia, cingi la tua testa delle spine di Gesù. Imperla i tuoi occhi delle sue lacrime, impregna la tua lingua della sua amarezza, vesti la tua anima del suo sangue, adornati delle sue sante piaghe, trafiggi le tue mani e i tuoi piedi dei suoi santi chiodi e, come un altro Cristo, presentati innanzi alla sua divina maestà. Questo spettacolo lo commuoverà in modo che non saprà rifiutare nulla all'anima vestita delle sue stesse divise. Ma oh, quanto le creature sanno poco servirsi dei doni che mio figlio ha dato loro. Queste erano le mie preghiere sulla terra. E queste sono le mie preghiere nel cielo. Onde, dice Luisa, insieme ci siamo vestite delle divise di Gesù ed insieme ci siamo presentate dinanzi al trono divino, cosa che commuoveva tutti. Gli angeli ci facevano largo e restavano come sorpresi. Io ho ringraziato la mamma. E mi sono trovata in me stessa. Che significano queste espressioni, questa preghiera? Finiamo. Tutto quello che Gesù è e soprattutto quello che Gesù ha fatto, cioè i suoi atti, sono nella divina volontà e aspettano che qualcuno li vada a prendere, che li vada a prendere, perché sono di tutti. E se qualcuno non ci va a prenderli, Gesù dice: che li ho fatti a fare? Quindi Gesù, nella sua dolorosa passione, aveva la lingua impregnata di amarezza. Oh Gesù, vesto la mia lingua della tua amarezza. Aveva le mani inchiodate dai chiodi. Gesù, trafiggi le mie mani e i miei piedi dei tuoi stessi chiodi. Aveva la sua anima rivestita delle sante piaghe. Gesù, rivesti la mia anima delle tue sante piaghe. Le divise del Cristo sofferente possono diventare le mie divise, soprattutto in questo tempo in cui l'uomo fa tanta fatica a vestirsi, perché anche lì è nascosto questa presunta libertà. Allora vestiamoci dei vestiti di Gesù e presentiamoci così vestiti in questa operazione tutta spirituale, tutta interiore. Ci presentiamo davanti al Divin Padre, alla Divina Maestà, e quando entreremo in cielo in spirito, perché un giorno entreremo anche in corpo, però adesso possiamo entrare nello spirito, perché correndo nella superstrada della Divina Volontà in un attimo ci troviamo nell'Empire o nel Paradiso. Gli angeli santi si prostreranno, faranno largo, perché vedranno entrare Gesù Cristo in persona. Sì, come dice, ma sono io un povero peccatore. Sì, ma io mi sono rivestito di Cristo e mi presento davanti alla Divina Maestà e chiedo grazie, perdono, misericordia, bene di tutti i miei fratelli, e nulla mi sarà negato. E se volete aggiungere delle grazie particolari, speciali, senza troppo fissarci e fossilizzarci su questo, ne parlavamo ieri nel colloqui, possiamo, d'accordo, però sappiate che nulla ci verrà negato. E chi lo dice? La Madonna negli scritti della Divina Volontà? Sì, ma lo dice anche Gesù nel Vangelo. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la concederà. E che significa nel mio nome? Fino adesso, in 2000 anni, non si è mai capito questa cosa. Perché uno dice, sì, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù. Ogni preghiera alla fine, ogni preghiera liturgica finisce per Cristo nostro Signore. Cioè nel nome di Gesù. Va bene, sì, è vero. Ma è vero parzialmente. Perché tu, quando dici, Padre, te lo chiedo a nome di Gesù, nel senso che sei sempre tu che lo chiedi in forma vicaria, come se fosse Gesù a chiederlo, però sei sempre tu che lo chiedi. No, qua stiamo dicendo che è Gesù in persona che si presenta davanti al Padre dentro di me a chiedere. E il Padre può mai negare qualche cosa a suo figlio generato dall'eternità, dal suo seno, generato e non creato? No, perché è se stesso, cioè è parte di sé, il figlio è parte del Padre. E noi siamo figli nel figlio, diciamo pure questa cosa, ma che senso? Ora lo capiamo. E così, carissimi, concludiamo. Ecco, questa preghiera che vi dicevo, imparata a memoria, io l'ho formulata, come dire, chiedendo alla Madonna di vestirmi, di vestirci, insomma, no? La trovate anche nei libri delle preghiere, in cui è fatta al singolare. Mi vesto delle vesti del Cristo, mi cingo il capo con la sua corona di spine, cioè questa preghiera, no? Invece io voglio recitare così: vestimi, o madre, io mi rivolgo alla Madonna, dico, vestimi, o madre, di tutto ciò che operò e patì Gesù stesso, cingi al mio capo la sua corona di spine, imperla i miei occhi delle sue lacrime e la mia lingua della sua amarezza, rivesti la mia anima, ora mi è sfuggito insomma nella cosa, trafiggi le mie mani e i miei piedi dei sacri chiodi che hanno trafitto le sacre membra, e crocifisso come un altro Cristo, presentami alla Divina Maestà. E poi aggiungo, che io non abbia altro vanto se non la croce e altro desiderio che non sia la croce. Questo non si trova in questo brano che abbiamo letto, perché ve l'ho letto intero. Però vorrei concludere questa meditazione proprio con questa espressione: che io non abbia altro vanto se non la croce e altro desiderio che non sia la croce. Qui troviamo la tomba dell'umana volontà. E dalla tomba dell'umana volontà, che è la croce, uscirà gloriosa, vittoriosa la divina volontà in noi, piccole ostie viventi consegnate a Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.
Sempre.